This is the water, and this is the well. Drink full, and ascend. The horse is the white of the eyes, and dark within. This is the water, and this is the well. Drink full, and ascend. The horse is the white of the eyes, and dark within.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, sesta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto. My
dream. Buonasera a tutti. Poi vi spiegheremo. Intanto dai, Ciube, lascia perdere un attimo. Puntata 145, alla ventunesima della sesta stagione, giorno 3 maggio 2019. Buonasera a tutti e benvenuti al bar del Traumfabrik, insieme alla buona anima pelosa di Ciubecca, al secolo Peter Mayhew, attore, ai noi, morto, senza il costume di Ciubecca, morto perché ha tirato le cuoia, poveraccio. Noi siamo gli siamo vicini, soprattutto a lui e a Ciubecca. Però la cosa strana...
Ciao Peter! Andate a vedere che occhi buoni che aveva questa persona.
La cosa strana è che lui era ancora l'attore che si vestiva da Ciubecca, però era già stato designato il prossimo, il successore, che era un ex giocatore di basket, anche lui sui 2,20 metri, 2,15 metri, una roba del genere, però se n'è andato prima di passargli il costume in maniera, diciamo, ufficiale. Va bene così.
Ma ha fatto altro oltre Ciubecca lui?
Qualche piccola cosa.
Non lo sappiamo perché la maschera era quella. Ma è anche la trasmissione che attraversa l'Europa per andare a festeggiare i suoi, diciamo, componenti che convolano a nozze. E va bene così, peccato per chi non c'era.
E però non convolano al Bar Traumfabrik.
Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, e soprattutto non avete un'idea chiara sul matrimonio, sul comune, la differenza che c'è tra una vocale e un comune vicino, a che ora passano gli autobus di linea, perché in Austria sono puntuali, piove, la batteria del pulmino si è scaricata e tutte queste cose, non state lì a stressare chi è alla cassa, perché evidentemente è una persona che ha anche un momento di debolezza, e chiamate noi che ve lo diciamo, anzi ve lo dice Air Director. Comunque non è facile fare le cose con questa cosa davanti, cioè sia chiaro.
Ma neanche con questa cosa in mano.
Esatto, con le cose in mano si possono fare tante cose.
Comunque no, io ho una difficoltà oggettiva, nel senso che questa sera la sfida sarà capire se il director riuscirà ad accendere il suo computer e quindi a comunicare su Facebook, postarvi le cose su Facebook, perché il suo telefono è impegnato in dirette Instagram, che invece stanno andando benissimo. Comunque venite a per sapere se riusciremo in questa sfida o no sui nostri canali social ufficiali, tanto basta cercare Bar Traumfabrik che viene fuori di tutto, e vi promettiamo grandi cose.
C'è il senso?
E zero spoiler, assolutamente sì.
E zero spoiler. E di cosa parliamo? Una pausa è stata lunghissima, vi ricordate? Circa 3 settimane fa eravamo in piazza e vi ricordate che avevamo quelle rubriche, musica in HD, cinema di oggi?
Faceva caldo quella sera.
Professore, stava bene. Ecco, quelle rubriche ci saranno anche oggi, quindi tranquilli. E poi ci saranno tanti film, siccome non ne parliamo da un po', parliamo molto di cinema stasera, ben 4 film.
E poi cazzeggio?
E no, parecchio cazzeggio. I fratelli Sister di Jacques Audiard, che trovate al postmodernissimo e nei multisala. Stanley Olio di Jonas Baird, che sta allo Zenith e nei multisala. Poi John McEnroe, Il regno della perfezione di Julien Farrow, che sta al postmodernissimo. Ed eccezionalmente una volta parleremo di cinecomic, perché questo fenomeno di Avengers Endgame dei fratelli Russo è stato talmente stupefacente che non possiamo non parlare. Ne parlano tutti, anche i critici seri. Quindi noi che siamo cialtroni, sta andando molto male,
molto male.
Sì,
molto male.
Veramente molto male.
Tra l'altro
questo era Marco della Torre. Questa era
tra l'altro,
Lucia, fammi dire, prego, è Marco Della Torre, benvenuto nel frattempo. E lo diamo questo benvenuto.
Grazie dell'invito.
Prego, e lo, il benvenuto.
Lo grande diamo. Ospite del Perugia Love Film Festival.
Certo, certo.
Domenica, ospite, ricordiamolo.
Aspettiamo.
Ormai è in quota corvi.
Aspettiamo gli scoop sui set, perché esatto. Dovrebbe essere scoop sui set.
Scoop sui set.
Salutiamo anche Andrea Fioravanti.
Ciao, buonasera a tutti. E... non sono degno come il precedente ospite.
Vabbè,
di essere scusate.
E la silente Nancy in un angolo. E passiamo la parola a Smith per i box office.
Diciamo che a proposito di box office, è proprio successo ieri, credo, a Hong Kong, che un giovanotto è stato linciato, letteralmente linciato, al botteghino mentre stava cercando di prendere il biglietto per andare a vedere per l'ennesima volta Avengers Endgame. Ha avuto la bella idea di spoilerare il finale e gli altri, le altre persone che erano in fila lo hanno preso a ceffoni talmente forte che è arrivata la polizia, perché il ragazzo era veramente in enorme difficoltà. Abbiamo rischiato un morto. Al botteghino Avengers Endgame dei fratelli Russo incassa 12 milioni nel 12 milioni di euro.
Euro, ma questo
nel solo weekend
in Italia.
In Italia
tutto il mondo invece
17,5 contando anche i due giorni precedenti. Il film straccia, disintegra, surclassa tutti i record di apertura, diventa in pochi giorni l'incasso della stagione e probabilmente diventerà il primo a breve.
Diventa tra l'altro, in pochi giorni il secondo incasso della stagione, è saltato un secondo.
Non importa. Tra l'altro si dice che c'è tra i nerd appassionati di questo film ci sia un grande passaparola, perché questo deve diventare il più grande il film che ha incassato più biglietti della storia, e quindi
dovrebbe battere Avatar. C'è proprio i tempi sono diversi, non sappiamo se ce la
è già su internet, lo posso scaricare.
C'è proprio gente che lo va a vedere sei volte.
La domanda, tra le mille recensioni che ho letto una interessante ma che mi ha lasciato un dubbio, che parlava di un collegamento con la falegnameria, penso fosse di Lupus Yonderboy.
Attenzione,
questo
proprio
film c'è una cosa che fa con il legno.
Vabbè,
citava le seghe.
Io l'ho fatta, no?
Quel raffinato lupus, sì.
Non credo.
Altissimo il livello del Tronfabbrica. Molto, molto lontani troviamo invece Ma che cosa ti dice il cervello? Ci dice il cervello, secondo, con Riccardo Milani.
E poi?
Che incassa 1.200.000 incassa 1.200.000 euro nello scorso weekend, ed ecco, e arriva a 3 milioni e mezzo circa. Al terzo abbiamo il capolavoro, la Llorona, Le lacrime del male.
Ma chi te la dà questa informazione?
Di Michael Chavez, che incassa 376.000 euro per un totale di 1.500.000. Me l'ha data una ragazza e io no, giustamente dovevo sostenere la tesi, perché è importante stare sul pezzo. Tra l'altro la Llorona è una vicenda, fa parte della letteratura, diciamo della leggenda sudamericana, molto molto importante.
Letteratura? Forza.
No, diciamo della
del folklore.
Del folklore e delle leggende urbane metropolitane del Sud America. Solito veloce sguardo al parziale di ieri. Al terzo posto troviamo ancora il film di Milani, che incassa appena appena 30.000 euro, giusto per fare una bella cenetta in compagnia. Secondo ci abbiamo Stanlio e Olio di John S. Bird, che incassa 50.
Bird è tipo Sborn.
Che incassa poco più di 50.000 euro. Mentre in vetta, ovviamente, c'è ancora. Mentre svetta in vetta come un veliero con il vento in poppa, ancora il cinecomic della Marvel, che incassa un po' più di 500.000 euro soltanto ieri.
Sì, l'altro ieri ha fatto oltre il milione, un'altra volta. Vabbè. Comunque, ragazzi.
C'erano anche i miei 5 euro.
Andrà più avanti, prima di andare in musica, una domanda veloce: secondo te il risultato clamorosamente positivo di questo film può significare può essere un segnale positivo per la sala, o soltanto un una tantum dovuto alla particolare?
Allora, sono serio, è una domanda bellissima, perché ultimamente si discute proprio del tema sbigliettamento in sala. È una boccata d'ossigeno, ma non credo che faccia proprio una rondine, non fa primavera, anche se questa più che una rondine è un aeroplano, un dirigibile, però non è assolutamente credibile, perché tutto il cinema fino a metà aprile aveva degli incassi drammatici.
E vabbè, speriamo bene intanto.
Speriamo in Checco Zalone.
Checco Zalone, sì.
In che?
Nel frattempo andiamo in musica, tra poco parliamo di Avengers e da questo film scegliamo una canzone, come gran parte delle canzoni di questa sera che abbiamo pescato da lì. Questa è degli Steppenwolf e si intitola Hey Lo di Mama. A tra pochissimo. Let's show me all around. Think you'll love what I know this town. It's
Staffel von Bad Traumfabrik.
Ed è arrivato il momento in cui parliamo di Avengers, dopo il film precedente Infinity War, nel quale il nostro Thanos aveva fatto fuori con uno schiocco di dita, praticamente aveva fatto aveva fatto sparire metà universo. E adesso andiamo a vedere che cosa succede. Il film è in sala da una settimana circa, poco più, ha fatto quei numeri di cui vi abbiamo parlato.
Sta per fare un numero anche il prof.
Se cascava eravamo messi malissimo. No, cambia serie, prendine una più.
Guarda lì se ci sono delle serie.
Prendi una serie migliore, chiedi a Francesco.
Aspetta, prendi questo.
Se no c'è una sola soluzione. Radio in piedi.
No,
ci penso io, non ti preoccupare.
Diciamo che la sinossi ha poco senso farla, nel senso che chi ha visto Infinity War sa dove eravamo arrivati, l'abbiamo detto poc'anzi. Pochi eroi sopravvissuti, metà dell'universo sopravvissuta. Si cerca di metterci una pezza e di vedere questi eroi, comunque il cui compito è sempre sacrificarsi per gli altri, cercare di risolvere i problemi dell'umanità, fanno quello che gli è dovuto e ci provano, iniziano subito a cercare di rintracciare Thanos per fargli rendere conto di quello che ha fatto. Dopodiché il film, noi non spoileriamo niente, state tranquilli, il film prende una via, anche se non l'avete ancora visto siete persone disdicevoli,
non ci menate, non veniamo a dirvi quello che
spoilereremo, state tranquilli. Allora, che al di là di me, che sono notoriamente un fanboy della Marvel, chi altro ha visto questo film? Simone Smith e basta?
Io ancora no.
Cioè, praticamente siete vergognosi.
Male, molto male.
Stavolta se me lo merito tutto.
Cioè, m'avete detto tutti, parliamone, che tanto lo vediamo tutti.
Ah, era Daniele, però, insistito.
Daniele ha insistito perché aveva visto e non è venuto. Vabbè.
Non importa.
Smith, dai, dici che ne pensi.
Io dico che hanno fatto un bel lavoro.
Spoilerare.
No, per carità, per l'amor di Dio. Come direbbe Thanos. Io direi che hanno fatto veramente un bel film, sono stati bravi. Allora, facciamo un'analisi dal punto di vista della sceneggiatura, ok? Perché ovviamente parlare di effetti speciali, parlare di tutto quello che vogliamo è superfluo. Dal punto di vista della sceneggiatura
regge, secondo te?
Regge molto, regge. Sono stati bravi nel costruire, ovviamente, cioè non c'è bisogno di dire che sono bravi, lo sappiamo che sono stati bravi, però il film è costruito bene, c'ha tre o quattro belle fasi, ha un inizio, uno svolgimento, rallenta, riparte, si impenna.
Sono come due o tre film diversi, cioè, inizia sì. con loro che lo vanno a cercare, poi la prima cosa si risolve abbastanza in fretta e non diciamo come.
Esatto, si
capisce. Poi c'è una parte che è una sorta di Ocean's Eleven.
Però voglio dire che era difficile mettere insieme tanta roba.
Bravo, tanti personaggi.
È proprio questo, mettere insieme tanti personaggi, dare a tutti, diciamo, una certa dignità di presenza, no? Almeno una battuta per ognuno in questo contesto.
Questo riescono molto bene, perché ogni personaggio, non c'è mai personaggio messo lì che dice ma ce l'ha messo tanto per.
Esatto.
Tutti hanno un ruolo.
Ci sono le sorprese al punto giusto quando servono, perché è qui anche un'altra finezza. Tu sai che ci sono le sorprese, tu sai che arriveranno le sorprese, ma quando arrivano ti sorprendono, perché comunque non te l'aspettavi in quel momento, non te l'aspettavi in quell'istante, non ti aspettavi quella battuta, quello sviluppo lì, pur sapendo che sarebbe successo questo, sarebbe successo quest'altro,
ma poi non lo sapevi necessariamente cosa
però succedono quelle 3 o 4 cose, e qui vuol dire essere veramente, cioè meritarsi i soldi che si incassano, perché è giusto, perché è un film che se va a vedere una persona non appassionata del genere, che comunque secondo me,
ecco,
sta lì,
può andare
e
anche
lo
per
segue.
Lui, io penso che per il non fan sia un po' più difficile, perché comunque devi aver saputo quel che è successo prima. Però effettivamente, ecco, quello che dico io, ovviamente non è un film perfetto, ma secondo me è perfetto come conclusione, cioè non c'era modo migliore di riuscire a mettere un capitolo finale in questi 10 anni, 11 anni e 21, 22 film quanti sono, che questo. Dopo ci sono delle cose imperfette,
ma guarda che non è poco e non era scontato.
Non era scontato. Una cosa che va detta alla Marvel è che loro hanno trovato una formula infallibile, secondo me questa è il coronamento di questa formula. E diciamo che sì, c'è gente che viene a fare le pulci su determinati buchi di sceneggiatura, su alcune trovate eccetera. Il punto è, ragazzi, prendiamo coscienza del fatto che un film che fa questi numeri, qualche compromesso ci deve arrivare per forza. Non puoi aspettarti il lavoro che, cioè questo secondo me è una perfetta combinazione tra l'autoriale, il massimo della pennellata autoriale che si può dare a un prodotto di cassetta, così, se vogliamo. Secondo me ci riesce molto bene.
Sono d'accordo, perché il film di cassetta, vedi Avatar, vedi Titanic, no, andiamo indietro, se lo rivedi dopo non ha tutta questa credibilità che secondo me invece c'è in Endgame, che ce n'è paradossalmente anche di più che in Infinity War. Hanno fatto veramente la sintesi di un lavoro fatto bene.
C'hanno due aspetti diversi, non possiamo dire troppo, sennò si spoilerà.
Sì, no,
però comunque, secondo me,
quello che c'è come costruzione cinematografica.
Sì. No, quello che ha questo film è che è un film epico. Non è epico come si dice adesso su Instagram, su Facebook, che dicono i ragazzini.
No,
è epico,
nel senso, è l'epos della mitologia.
È proprio la narrazione della mitologia, la narrazione degli eroi. È proprio un film. È epica omerica del 2020, insomma. E in questa cosa riesce assolutamente. Ci sono alcuni. Chiaramente c'è questa combinazione Marvel tra il serio e il faceto. Alcune volte quasi sempre funziona. Io da vecchio fan trovo un po' forzato il Thor spinto, anche se qui in questa veste e la battuta che gli fanno sembri X, non dico chi, io ci ho pensato un minuto prima, ho detto a mio amico sembra, e era lui.
Chi c'è contro Thor?
Domanda.
Contro Thor niente.
Scadono mai in macchietta?
Sì, qualche volta sì.
Ma quando si mette seduto lui è Thor seduto?
Ah. Ma non di questo livello, diciamo.
Che io vado.
Ciao. Questo livello. Arrivederci, ciao, chiudiamo.
No, scadono in macchietta. Purtroppo Thor è un personaggio che era nell'universo Marvel era il più serio, il più austero. Via via, i primi due film l'hanno cercato di fare in quel modo e non sono venuti granché bene. Il terzo film ha avuto un grande successo, ma è stato veramente molto sputtanante.
Ragnarok.
Molto sì. Battute eccessive. Qui certo, qui c'è la stessa cosa che qui un po' funziona, perché la sua figura è tragicomica.
Esatto, già modificata.
Però
un
qualche
po'.
Momento anche un po' meno ci stava, ma è una cosa mia. Molti hanno apprezzato tantissimo. Io da vecchio fan Thor lo vedo più come dio del tuono che è.
E allora,
diciamo che Iron Man e Capitan America comunque rimangono se stessi. Quindi se Thor ha qualcosa ceduto ci può stare.
Perché alcuni, come dire, alcuni personaggi di questo universo che tu hai definito omerico, mitologico, narrativo, perché alcuni riescono a mantenersi tali, cioè a mantenere la loro identità se stessi, altri nel cinema devono trasformarsi un po', come hai detto tu, in
allora
macchietta.
Qualcuno ha detto, qualcuno
ha
detto,
mi rivolgo a un grande esperto di fumetti, quale
no, un grande esperto, io ti dico che per esempio leggevo la recensione di Gabriele Niola su Bad Taste, che diceva un pregio della Marvel è essere riusciti ad adattare non l'attore al personaggio ma il personaggio all'attore. Thor ne è un esempio, questo ci può anche stare.
è ovvio che personaggi come farlo con Capitan America sarebbe stato ancora più eccessivo, sì, perché però, lì è l'eroe perfetto, senza macchie, senza paura, e renderlo ridicolo sarebbe stato per loro impensabile.
Non avrebbe funzionato.
Hanno scelto Thor perché? Secondo me perché nei primi due film ha funzionato un po' meno. Lo fanno un po' anche con Hulk. Qui Hulk è un po' sottoutilizzato, mi dispiace, perché è un personaggio. La versione di Hulk che ci mostrano, però, c'era nei fumetti ed è molto interessante.
È una bella trovata.
Invece la versione Panther di Hulk. C'è?
Ci sono tutti Thor. Cioè, chiunque ti viene in mente c'è in questo film. Chiunque, ma c'è anche gente che alla fine c'è una scena che non diciamo. Ci sono personaggi. C'è uno che a un certo punto ha detto: ma questo che cazzo sono andato a cercare? Era uno che era comparso in un film. Cioè, c'è chiunque.
No, ma
Laszlo era Laszlo Kor.
Anche perché c'era. Sì, concludendo la risposta su Andrea, con Andrea, anche perché chiaramente alcuni personaggi dovevano rimanere lì. Cioè, in questo bailame di gente che gira, che entra, che arriva, che compare, scompare, qualche punto fermo allo spettatore andava dato, e quindi Iron Man e Capitan America sono se stessi sempre, e quindi vanno avanti,
sì,
diciamo,
poi
per la loro strada.
Sono due personaggi diversi, uno è più divertente,
sono i soliti personaggi intorno ai quali più o meno gli altri si appoggiano e ruotano un po', ma allo stesso tempo sono stati, di nuovo te lo dico, bravi, perché era facile essere troppo più forti dei cattivi, se vogliamo. Invece c'è un equilibrio con i cattivi dovuto alle alle paranoie, esatto, tipiche dei personaggi degli Avengers, e quindi ci sta questa enorme credibilità, diciamo,
e poi
auto boicottarsi a vicenda, insomma.
Il nuovo personaggio di Captain Marvel, che è il più potente di tutti, con un sapiente scamotage viene tolto un po' di mezzo per buona parte del film, perché altrimenti poi dopo ci fanno vedere la sua grande potenza. A questo proposito, per chiudere, voglio dire, circa il discorso che facevo sui vari fascistelli internet che ce l'avevano con Capitan Marvel perché era una donna troppo potente, c'è una scena in questo film che, se a qualcuno sembra un po' posticcia, cioè tutte le donne supereroine insieme, molto bella,
bellissima,
ma è proprio palesemente didascalica e messa lì, è evidentemente una risposta a questi pezzi merda, gliela danno molto bene e è molto divertente.
Bella, voluta, significativa, che ci sta tutta.
Quindi non vi facciamo spoiler, però non vi diciamo niente, però diciamo che il destino non vi diciamo il destino di nessuno, ma ogni personaggio ha una sua perfetta conclusione.
Una piccola bastardata facciamo,
piccolina. L'unica bastardata non è una bastardata, è un servizio pubblico. Non c'è la scena after credits, quindi non state a aspettare. Io sono andato a vedere su aftercredits.com per vedere se c'era, e diceva che ce n'era una, invece non c'è, nessuno
after credits che sola,
esatto, no, perché giustamente anche lì conclusione art director ci
una piccola bastardata la facciamo. Thanos l'avrebbe fatto,
zitto,
fatto.
Allora, al di là del brano, io vi lascio prima del brano con una domanda a cui voglio che rispondiate dopo la fine della canzone, ovvero: tu hai recitato i film da cassetta, che un tempo si chiamavano anche i blockbuster. Ma oggi come li chiamiamo quelli? Non voglio risposte, me le direte dopo. Intanto mettiamo un altro grande brano da Endgame. Questi qua sono i nostri amici, i Kings, che cantano una simpatica, molto bella e molto adatta alla serata, Supersonic Rocket Ship.
Let me take you on a little trip, my supersonic ship, at your disposal if you feel so inclined. Well, alright. We're gonna travel faster than light, so drop your overcoat tight, and we'll go anywhere you want to decide. Well, alright. Sonic rocket ship, nobody has to be hemmed, nobody needs to be out of sight.
Oh, out of sight, man.
Nobody's gonna travel second class, there'll be equality, no suppression of minorities. Ship.
Sechs Schwedinnen im Pensionat. War Traumfabrik.
Invece, se voi andate al postmodernissimo oppure nelle multisale, potete trovare un film molto 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 interessante, I fratelli Sisters, un bellissimo western, diciamo un po' anomalo, particolare, di Jacques Audiard, grande regista francese che abbiamo potuto ammirare con Un profumo di ruggine e ossa, bellissimo
sapore,
film, un sapore, scusami,
ma anche ruggine, profumo, eh?
Ma c'era tanto profumo, un po' di balena, ma anche di tante altre cose. Con la Cotillard, insomma, un film molto molto bello, e anche
Il profeta,
esatto, avevo appena rimosso. Quindi andate a vedere questo film sulla fiducia, ma adesso che ne parliamo ci andrete ancora meglio. Prego.
Quest'anno a Venezia 75 andiamo a vedere questo film di Jacques Audiard, e io che solitamente non mi preparo, non leggo niente, vedo solo il titolo, non so di che parli, guardo solo il programma dove non c'è scritto niente. Guarda, avere un film di Jacques Audiard pensando di vedere un classico film di Jacques Audiard. E invece
è Jacques un Sergio Audiard, Leone?
Beh, no, per no, neanche, no, per
no,
nulla.
No, no,
scopro subito che è un western, ma è un western per modo di dire, nel senso che è un western, cioè ha cambiato genere, è un comedy western, ma neanche questo è sufficiente dire, perché non è poi così comedy e non è poi così western, perché ci sono delle parti grottesche, divertenti, anche proprio travolgenti a volte in maniera comica, ma c'è anche un sottotesto abbastanza straziante in alcuni momenti, e di western c'è più la forma, più l'ambientazione che la sostanza. Andrea Fioravanti, dico velocemente di che parla di questi due fratelli nel 1851 in Oregon, anche qui siamo verso la fine dell'epopea. Eli e Charlie Sisters sono due pistoleri al servizio di un padrino locale chiamato il Commodore, e cercano questo Herman Worm, che è un cercatore d'oro e chimico, che ha inventato un procedimento rivoluzionario per trovare l'oro, per torturarlo e stirpargli questa informazione, cioè su come si fa, la sua formula, e farlo fuori. Dopodiché c'è anche un investigatore che li cerca, e poi tra l'altro questo chimico non è la persona che si aspettano, riserverà delle sorprese, non diciamo di più, ma insomma ne succedono di cotte e di crude. Andrea, vedevo che approvavi quanto dicevo,
sì,
quindi
sì,
prendi la parola e cominci.
Nel senso che effettivamente è un film che non si può classificare sotto nessun genere, è un western, sì, ma è un western perché ci sono i cavalli, perché ci sono le vallate, i cappelli e le sparatorie da... Però in realtà che cosa fa? Si inserisce in questo filone di post-western, prende le figure archetipe del western, i cacciatori,
quello che ci dicevi,
sì, sì,
il
sì,
western non è più quello che era,
no,
e qui
anche manca
più.
Un aspetto fondamentale del western, prima hai citato Sergio Leone, manca proprio l'epica del western, manca proprio l'aspetto narrativo mitologico che tutta la cinematografia da John Ford, appunto, fino ad arrivare agli anti-western, da Soldato Blu e Un uomo chiamato cavallo, piccolo grande uomo, cioè fino a quei western, cioè manca proprio l'epica, la narrazione.
Tra l'altro siamo nei giorni dell'anniversario della morte di Sergio Leone, no?
Quindi
Sky ci sta omaggiando con i suoi film,
e questo film proprio con Sergio Leone non c'entra nulla, perché appunto si inserisce in questo filone post-western, post-moderno, ed è, io non mi sono chiesto tantissime cose come per noi, perché è così ricco di simboli, di segni, che ognuno può alla fine vederci davvero, è un manifesto contro il progresso, cioè o contro quel tempo, a favore del progresso, è tantissima roba. La cosa bella però è che è un grande regista, perché ci racconta delle vicissitudini di questi due fratelli cacciatori d'Italia, perché c'è un grandissimo cast,
i fratelli sono John C. Reilly e Joaquin Phoenix, ricordiamolo, e accompagnati da un egregio Jake Gyllenhaal che fa l'altro personaggio.
Ora, quindi, che cosa dire? È un film che non si può classificare, che non si può ridurre in unità interpretativa, e questa, secondo me, è la formula vincente, perché è veramente un film che ci diverte e allo stesso tempo, secondo me, è un film anche molto intellettuale.
Anzo.
Prego, Simone Rossi, sei in trasmissione, lo sapevi?
Non
sì.
È Simone Rossi, Hans
Delbrück, scusami, sei in trasmissione.
Sì, sul fatto che c'è la fine di un genere è abbastanza evidente, secondo me. Sul fatto che non abbia aderenze col cinema di Leone, anche perché se ci pensiamo bene, il cinema di Leone è un cinema dove molto spesso i personaggi si muovono alla ricerca di nel tentativo di arricchirsi, di emendare qualcosa, molto spesso senza, in maniera abbastanza irrazionale. Questi Fratelli Sisters, anche quello più fuori di testa,
pacifico, e quello, no, più fuori di testa,
quello più fuori di testa, hanno in realtà sempre delle motivazioni forti, anche se sono nascoste.
Indovinate chi è più fuori di testa tra Johnson Riley e River e Johnny Fields.
È molto semplice. Ma la cosa, secondo me, più sorprendente di questo film, che a me l'ha fatto amare molto a Venezia al primo colpo, è questa meravigliosa tentativo di un'epoca di rapportarsi con la modernità che avanza e l'incapacità totale di gestirla.
Lo spazzolino,
esatto, parte dai piccoli dettagli che sono l'utilizzo dello spazzolino dentifricio in maniera assolutamente inadeguata, cioè si mette il dentifricio in bocca, John C. Reilly non riesce a capire come utilizzarlo nella bocca, al cesso con lo sciacquone, che è una roba che sconvolge l'uomo che sta seduto sopra, fino a questo prodotto magico che dovrebbe in qualche modo togliere una parte dell'epica del West, cioè la ricerca dell'oro. Nel momento in cui tu non sei più costretto a raccogliere sabbia, si tacciare per trovarlo, perché basta che butti un prodotto all'interno e quest'oro luccica nell'acqua e quindi lo raccogli, già lì siamo in un'epoca diversa. Però succede qualcosa, non lo diciamo, per cui soprattutto quest'ultima cosa è assolutamente ingestibile per delle persone che vengono proprio da un'altra epoca.
Ti faccio una domanda,
una cosa sul finale.
Da esperto di western, allora, il western è sempre stata la conquista del west, andare sempre verso l'ovest. A un certo punto i due fratelli arrivano di fronte all'oceano e c'è la famosa battuta del film: non ci siamo mai spinti così lontano. E l'equivoco in cosa? In una conversazione tra noi o a livello fisico? Ecco, il West arriva proprio alla celebrazione della sua fine.
Ma anche meta cinematografico,
esatto,
se vogliamo.
Arriva alla celebrazione della sua fine perché è arrivato dove più in là non si può andare, all'oceano. E quindi, esatto, la conquista del Texas, delle praterie, non si può più andare.
Tant'è che uno dei due fratelli ci sguazza in questo mondo western, sì, selvaggio, mentre l'altro agogna una vita più civile e cerca di chiudere lì il progresso.
Anche perché, piccola contestualizzazione storica, diciamo, la conquista del West, cioè anche il western in generale come genere, c'è, cioè, questa, diciamo, contraddizione storiografica antropologica, cioè a est c'era un mondo assolutamente europeo, civilizzato, non negli Stati Uniti, nell'est degli Stati Uniti, ovviamente, Boston, New York, Philadelphia, certo, dove era impensabile immaginare un mondo come avveniva invece, diciamo, dal Mississippi in qua.
E tuttora più o meno è rimasto in quel mondo.
No, scusami,
quindi è proprio un mondo.
Qui ragioniamo in termini di genere cinematografico.
No, chiaro.
Quindi
chiaro.
È un mondo in parte a sé. Allora, la sensazione che si ha, e lo dico poi chiudendo anche parlando del finale del film, è che raggiungere l'oceano è comunque un'anomalia nel western classico. Quindi l'altra mai cosa visto. È che la sensazione è proprio che loro a un certo punto debbano uscire, sfondare una quarta parete, uscire proprio dal mondo, dallo spazio western,
da quella creazione.
E come ne escono? Ne escono forse attraversando, al contrario, la porta dei sentieri selvaggi. Non so se sei d'accordo.
Sì, è vero.
Cioè,
è vero,
come se si spostasse John Wayne,
è vero,
che sta lì di spalle, e loro entrano nella casa materna, e in qualche modo, rientrando in casa, si aprono al futuro. È un film sensazionale.
Ricontestualizziamo: il finale di Sentieri Selvaggi è l'immagine cinematografica per eccellenza,
tramonto,
però citato anche da Tarantino,
sì, cioè. Però è rientra bene,
e allora andatelo a vedere,
che finale alto
questo film, perché vale veramente la pena e è molto molto divertente, anche aggiungiamo, sì, questo, molto, ha dei momenti molto tragici, ma è molto divertente, c'è un umorismo che a volte ricorda un po' i Coen, ma con un po' più malinconico, insomma, però
malinconico,
prego. prego
sì, io anticipo ai nostri ascoltatori che sto perdendo la sfida con l'accensione del computer, ma non mi lascio deprimere per questo, e quindi vi metto un altro brano, sempre da Endgame. Questa volta è questione di traffic, quindi c'è del traffico, e dalla canzone dedicata a Mr. Fantasy.
Yeah. o non è una bomba.
Grande.
Il girato fra gli Stati Uniti, il Regno Unito e il Canada è uscito in questi giorni, quando? L'altro ieri?
Sì, pochi giorni fa.
È uscito l'altro giorno, sì, che era giovedì.
Giovedì
era ieri.
Stadio Olio, il film che non è manco un biopic, diremo come dimostreremo, io vorrò dimostrare durante la discussione, con protagonisti di nuovo John C. Reilly, che quindi è la sua esposizione totale, e Steve Coogan, rispettivamente Oliver Hardy e Stan Laurel. Il film, brevissima sinossi, racconta, fa un salto perché parte nel 1937 con un'immagine epica e storica importantissima che è quella del balletto dei fanciulli del West, che tutti conoscerete, però poi fa un salto di 16 anni e racconta la...
I link stasera, siamo partiti dall'epica, poi esatto. La fine dell'epica, poi West, ci abbiamo tutti dei piccoli link.
E racconta del tour che fecero in Inghilterra, ormai al tramonto della loro leggenda, Oliver Stanley Olio, appunto, perché anche in difficoltà economiche.
Era 53,
e il film racconta questo tour che va dall'Inghilterra fino ad arrivare in Irlanda.
Sì.
Io, se volete, vi dico quello che ne penso, iniziate voi.
Sì, anzi, per dire quel che ne pensi, ti direi, spiegaci perché non è un biopic, perché si concentra solo su una parte della loro vita, o perché esplora solo una parte emotiva della loro vita, non parla della loro carriera.
Anche per queste cose, insomma, e perché perché rinuncia anche a ricreare situazioni molto spesso che sono classiche del biopic. Pensiamo ad esempio al film sui Queen, no? Voglio dire, lì l'elemento del biopic aveva un senso, soprattutto quando andava a ricreare Live Aid, ad esempio. Qui, a parte il balletto dei fanciulli del West, che però è funzionale alla trama perché il senso stesso del film apre e chiude il film, non c'è niente di ricreato.
Beh,
c'è
una gag. Le loro gag le fanno.
Sì, però vengono fatte in un'ambientazione che è diversa, quindi comunque non è una ricreazione, è una reinterpretazione. A me il film è piaciuto enormemente, l'ho trovato bellissimo, ma proprio bello, al di là di come è ricreata l'atmosfera, del tempo, i colori. Gli interpreti sono meravigliosi, perché non sono mai macchietta, ma sono assolutamente aderenti. I personaggi di contorno sono strabilianti, le mogli, ma soprattutto il personaggio dell'impresario inglese è una roba clamorosa. Clamoroso.
Quel Roach?
L'impresario che parla in continuazione li convince a fare quello che vuole.
Mi posso chiedere una cosa, visto che
a me è piaciuto tantissimo.
Entrambi.
Anche perché. Ah, su, prego.
Visto che sia tu che Fiorella mi avete detto, allora, io ho visto questo film l'altro giorno, ho iniziato a vederlo, fino a due terzi di film ero estremamente convinto. A un certo punto ci sono state delle cose che per me l'hanno rovinato abbastanza, e quindi vi chiedo
come mai per voi non è stato così, nel senso che a me è sembrato che a fronte di una, cioè quello che abbiamo, ci siamo detti fuori onda con Andrea, rimane per tutto il film, anche soprattutto nella seconda parte è esplorato approfonditamente il loro rapporto, il film è estremamente emotivo, gli attori sono clamorosi, non è il solito, non è il trucchetto, la gente truccata che viene uguale. Sono due attori grandissimi che riescono a riprendere tutti i manierismi perfettamente, solo che io a un certo punto ho avvertito un po' di cose un po' tirate via, appiccicate, situazioni spiegate in maniera un po' didascalica, forse non era quello il punto del film, ma insomma per me ha inficiato un po' nella seconda parte soprattutto.
Se vuoi dire, io poi dico qualcosa.
Io concordo con il tuo entusiasmo per il film, perché a me è piaciuto moltissimo, e concordo anche con l'analisi di Lupus, però in contrasto, cioè è vero che fino a un certo punto veramente è un biopic, poi secondo me invece subentra e diventa un film assolutamente di rapporti, di relazione, un film assolutamente emotivo, con accelerazioni, senza rischiare di cadere nel, come dire, nel clownesco, con accelerazioni emotive davvero incredibili. Una per tutte, la dico senza voler spoilerare, secondo me il film decolla dal momento in cui ha un malore durante la tournée, Oliver Hardy,
che vuoi spoilerare, la storia la sappiamo,
come Pablo Escobar che muore, esatto. Ha un malore a Oliver Hardy e, come dire, si ferma la tournée, c'è questa frattura lì, veramente secondo me il film decolla, perché ci fa capire veramente la reale natura di questa relazione. La scena in cui lui è steso sul letto e Stan si siede, si stende accanto a lui e gli prende la mano, per me è una delle scene di amicizia e d'amore più grandi degli ultimi anni, veramente molto 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 romantica, e secondo me il film è veramente ben fatto, perché ripeto, non ha paura di spingere sull'acceleratore emotivo. Qualche volta i registi fanno un passo indietro perché pensano di dare troppo, di scendere troppo. Questo film invece si compiace di analizzare questa elettricità sentimentale che c'era tra i due, che nemmeno le campagne riescono a capire.
Le loro compagne, che sono peraltro ottime, ben descritte. Io onestamente mi dispiaccio molto,
voglio farvi una domanda.
Perché questa parte emotiva, che è molto bella e molto forte, me l'ha un po' ridimensionata questa esperienza qui, e mi dispiace un po', perché a un certo punto ci sono due o tre momenti che mi sembrano un po' da biopic di maniera standard, no. Ecco, che non mi ha convinto tanto, però ripeto, quello che dite voi è tutto vero e innegabile.
La mia domanda vuole essere, ah no, prego, se devi finire.
No, nel senso che il fatto che il film si possa permettere di accelerare sul lato sentimentale, secondo me riesce a farlo perché la struttura del film, anche nell'intero contesto, gioca invece molto sulle loro gag, cioè la loro vita reale è molto determinata,
è piena delle gag
anche involontarie, quindi se il film è attraversato da queste gag, quindi dei momenti assurdi, comici, il fatto che sia innervato anche da elementi molto sentimentali, secondo me funziona, è un'alchimia, cioè a me ha stupito veramente l'alchimia del film, cioè il tocco, secondo me c'è un tocco, adesso io non so, magari Lupus fuori onda mi dirà quali sono i momenti, perché io veramente trovo che il film in generale, nella gran parte, almeno per la gran parte del film, abbia un tocco assolutamente strepitoso, cioè che riesce a stare in equilibrio. Non è facile raccontare due personaggi che se tu ci pensi non hanno mai avuto un'età, cioè per me che l'ho sempre guardati, non sono mai stati giovani, mai vecchi. Bene. Mai capaci di essere qualcosa al di fuori del costume che indossano. Secondo me è un lavoro veramente importante.
C'è anche
questo.
Un omaggio, e questo va detto, il film secondo me è un grandissimo omaggio a tutti quegli autori che non seppero riciclarsi dallo slapstick al cinema sonoro. È un film fatto di dialoghi,
sì, molto ben scritto, c'è la battuta sul comunismo fantastica,
eccezionale, quindi secondo me è un omaggio,
quando parlo di Robin Hood che deve fare,
è un omaggio allo slapstick incredibile, pur come dire facendo vedere che in realtà il cinema si era voluto
e poi ci ci ribalta anche i personaggi. Io, perché la mente pensante è lo scemo dei due, certo. E questo è molto importante,
maniacale nella preparazione.
Infatti Stanlio, la figura Stanlio. Di Stan è eccezionale, perché poi ci raccontano che lui in realtà era quello che scriveva tutto e continua a scrivere anche quando non c'è più niente da scrivere. Questo
io
è una cosa che mi è piaciuta
sulle
molto.
Ombre finali io mi sono emozionato.
Grazie. Io invece volevo chiedervi proprio questa cosa.
Sono troppo sensibile.
Stanlio e Olio, così come li abbiamo conosciuti in parte noi, ma diciamo soprattutto i nostri genitori.
Però strigne perché...
I nostri genitori, i nostri nonni hanno rappresentato veramente una cosa importante per la televisione, per il cinema, che andavano a vedere i nostri genitori, i nostri nonni soprattutto, e hanno vissuto per 50 anni. Noi ci siamo arrivati alla fine, quando ci facevano sorridere, eravamo già probabilmente fuori dal loro sì, target, chiaro. Eravamo già in un altro universo. Questa cosa in questo film traspare, cioè la loro diciamo importanza iconografica per le generazioni che andavano.
Tutte le persone che incontrano da una certa età
in
poi sono fuori di testa. È centrale la domanda, perché anche i bambini, anche le persone, chiunque. Cioè,
si fa travolgere, però al primo olio. Impatto sono quelli lì.
C'è anche la vecchia olio. Che entra nel teatro dove fanno lo spettacolo e dice: ma scusate, ma chi è che interpreta Stanlio e Olio? Dice, no, sono loro. Intanto loro passano dietro. La vecchia dice: un biglietto in prima fila. Va bene, ragazzi. Quindi, per la nostra splendida ricreazione, sentiamo un pezzo felicissimo, adattissimo, sempre da Avengers. Questi sono i Redbone con Come and Get Your Love. Voi restate con noi, che tra poco vi diciamo che esce la prossima settimana.
Sarebbe Smith che doveva introdurre, ma dato infatti, che lui è impegnato
nell'organizzare
il nostro futuro, allora lo introduco io.
Vabbè,
mi dispiace, signore. Volevo introdurre una delle rubriche più amate, non solo del Bartram Fabric, non solo della radio, ma proprio dell'intera conoscenza umana nei secoli dei secoli.
Dai tempi di Marconi, diceva, direbbe qualcuno.
Dai tempi di Cnusa, facciamo della pubblicità.
Però iniziamo, perché sapete che questa
rubrica è lunghissima, di oggi a 8, ovvero... come direbbe Smith, i film del 6 maggio, in realtà i film dal 6 maggio in avanti, ovvero a partire da lunedì, perché questo weekend poi vi diremo nell'agenda cosa trovate, ma la settimana prossima c'è un sacco di roba interessante.
E allora vai, iniziate subito.
Questa era per il nostro amico Daniele Pampanelli, che però ha deciso di non venire a sorpresa, e quindi noi glielo dedichiamo. Il giovane Picasso, perché glielo dedichiamo? Perché il genio Picasso era solito ricordare: a 4 anni dipingevo come Raffaello, poi ho impiegato una vita per imparare a dipingere come un bambino. Non sappiamo il nostro Pampanelli a che livello stia, però che è un genio.
Adolescente.
Che cos'è il genio?
Che è un genio, noi siamo convinti. Quindi un documentario che
è un genio anche nello sfancularci.
Sì, l'ha fatto bene, con eleganza. Esplora soprattutto gli inizi, quindi quando si accese questa scintilla. Lo trovate da lunedì al Cinematografo Comunale Sant'Angelo.
Io passerei a Marco Della Torre questa bella doppietta, fatti tutte e due insieme, doppietta Cineteca di Bologna.
Gli passo anche una birra a Marco Della Torre,
perché escono due film restaurati.
Mamma mia, ok, uno è Panic del 46 di Julien Duvivier con Michel Simon, Viviane Romance e Paul Bernard. Mr. Ayr, non so se si pronuncia così, è segretamente innamorato della bella ed equivoca.
Forse Ir, non lo so, vabbè, forse francese.
Ed equivoca Alice. Quando il corpo di una giovane donna.
Forse Alice.
Forse Alice.
Forse Alice.
Viene rinvenuto nel suo quartiere, immediatamente sospetti dei vicini e della polizia si concentrano su di lui.
Sì, ma che voce c'ha Marco Della Torre?
Ma voce di cinema lo fa. Ma
primo film c'ha? Del 1946, il secondo per il quale si stava bagnando il nostro Hans Deb del 57.
A proposito della voce, lì.
Che dal titolo Maigret e il caso San Fiac.
Che è stato fai il monumento a questi della Cineteca di Bologna.
Donne. Ok, di Jean Delannoy con Jean Gabin, Michel Auclair e Valentin Tessier. Una nobildonna invita Maigret nel suo castello. Ha ricevuto infatti alcune lettere anonime secondo le quali morirà a una data prestabilita.
Bello, bellissimo. Questi film li fa il Postmodern? Che voi sappiate?
Non lo so, speriamo che li faccia qualcuno.
Ne ha fatti un po' nella Cineteca, magari anche questi. Non
sicuramente il Postmodern farà il prossimo.
A fior avanti,
perché... Allora, sì, I figli del fiume giallo di Jason Ke, che è un grandissimo autore, ricordiamolo, con Zhao Tao, Liao Fan e Zheng Fu. Forse era più adatta a te questa.
Smith, come si dice? Sì,
esatto.
Zheng Su, Liao Fan e Zhang Tao.
E allora, siamo a Tantong nel 2001. Xiao e Bing stiscono una bisca finché un agguato attenta alla vita di Bing, e per salvarlo Xiao spara e viene arrestato. Uscirà di prigione 5 anni dopo, ma Bing ha cambiato vita e non vuole più vederla.
Quindi questo lo fa il Postmodern, ci dici?
Ok. Beh, chi ha Zanke lo fanno
dei Default. Ah sì, c'hanno l'esclusiva?
Beh, più o meno. L'ossessione più che altro.
Non si sa in quale cinema lo fanno. Che fare quando il mondo è in fiamme?
Bello.
Di Roberto Minervini con Judy Hill.
Pensavo che fosse di Salvatore Aranzulla io.
Questa è sottile.
No, questa
è
questa arriverà tra un po'. Arriva, ma
sì. Questa arriva.
Judy Hill e Michael Nelson nell'estate 2017 negli USA sono scossi da una serie di brutali omicidi di giovani afroamericani ad opera della polizia. Cercando di essere il meno invasivo possibile, Roberto Minervini sfila insieme ad un ostinato collettivo dei diritti civili che eredita la rabbia delle Black Panther, e anche di Black Panther, il grande supereroe.
Ne parlava Minervini a Hollywood Party.
L'abbiamo invitato noi, all'ultimo ci ha detto che andava da loro.
Venezia, no?
Abbiamo visto Venezia, abbiamo saltato le prime due proiezioni perché erano troppo piene, l'abbiamo visto di recupero nella sala Perla 2 in un orario di merda in uno spazio.
Ma io l'ho visto Perla...
Ah no, tu forse l'hai visto a parte.
Io non è Perla a caso,
No, tu l'hai visto il giorno prima.
Comunque, finiamo la sinossi. Denuncia la violenza della polizia e rilancia la marcia del popolo nero verso l'emancipazione, che è subito dopo Piazza della Libertà. Cioè,
non so chi lo farà, ma penso che la prossima settimana ne parleremo.
Anche quello
lo fa il Postmod.
È un film assolutamente da vedere. Aspetta te, perché sei l'unico che probabilmente dovrà andarlo a vedere.
Tu sei matto. Pokémon Detective Pikachu di Robert Letterman con Justice Smith, Catherine Newton, Ryan Reynolds. Un Pikachu parlante aspira a diventare un grande investigatore. Nel corso delle sue indagini, il Pokémon viene affiancato da un ragazzo di nome Tim Goodman, appena giunto in città per cercare il padre scomparso.
Ora, Rob Letterman è il regista, io sono andato a vedere, il regista di Shark Tale e di Mostri contro alieni. Quindi comunque, e peraltro questo è un film live action, non è un'animazione, è il primo film live action dei Pokémon.
Ma guarda che anche Mostri contro alieni è un film che sta in piedi alla grande, pur essendo una situazione paradossale.
Ma attenzione
assurda.
Che guarda cosa che sta, esce, andate avanti.
No, ecco, Cowboy contro alieni.
È un altro film, stiamo parlando di due film diversi, io parlavo di animazione. Non importa, esce il remake di Pet Sematary ad opera di Kevin Kosh e Dennis Whitmire. Due registi ci hanno messo, uno non bastava, capito? Con Jason Clarke, Amy Seymetz e Jete Lawrence. Nei multisala, una famiglia abbandona la vita in città e si trasferisce nelle campagne del Maine. Scopriranno che si sono trasferiti nei pressi di un cimitero di animali a compagnia e quando il loro gatto verrà investito da un camion decideranno di seppellirlo proprio in quel cimitero. Ma non era il figlio che veniva investito dal camion? Prima il gatto e poi il figlio.
Già.
Vabbè, ma dovranno fare i conti con le forze oscure. Ora, ricordiamo, io andai a vedere al cinema Pavone Pet Sematary, ovvero Cimitero Vivente di Mary Lambert del 1989. Ora vi chiedo a voi che l'avete visto come me, io lo ricordo come uno dei film più spaventosi che ci sono e all'epoca mi sembrò anche un discreto adattamento di Stephen King perché mediamente facevano tutti schifo. Ero un grande lettore dei romanzi e dei racconti e quello fu un film che mi piacque. Ora vado a vedere su Rotten Tomatoes, c'ha il 50% il film di Mary Lambert, cioè abbastanza. Ma voi non ve lo ricordate come un buon film horror?
Io lo è un film da capricciante, cioè aveva quella sorella.
La sorella, la zia Zelda con la meningite spinale. È una roba che non...
Era un film che in realtà manteneva la struttura del romanzo, che di fatto è il romanzo veramente più terribile di King.
È terrificante.
Perché ragiona anche sulla morte di un figlio. È veramente il più fisicamente disturbante. E secondo me il film conservava in gran parte quella struttura, quindi sono d'accordo.
Vabbè, comunque il trailer, il remake penso sia una
Restiamo
merda.
Sulla morte.
Dico la mia previsione.
Non ci torniamo alla morte, ma ci restiamo. Perché uscirà al cinema sul grande schermo un qualcosa che è già uscito sul piccolo schermo. Ne abbiamo parlato perché noi anticipiamo i tempi, ovvero Ted Bundy, Bundy. Fascino criminale. Il documentario, chiamiamolo così perché è una roba strana, di Joe Berlinger, che oltre a Zac Efron, che conoscete per cose, c'è anche il nostro amico John Malkovich, che invece ormai frequenta l'Umbria con abbastanza assiduità. Allora, ovviamente un tema che si conosce per fatti storici, perché Ted Bundy era appunto uno dei serial killer psicopatico più noto al mondo, e sul materiale audio registrato dallo stesso Bundy Joe Berlinger si è calato nella mente quindi di questo uomo ambiguo e spaventoso per cercare di comprenderne le azioni, analizzarle il fascino sinistro che l'uomo esercita sulle persone a lui vicine e sulla società dell'epoca. Non ho capito una cosa, ma è una versione compressa?
No, praticamente no.
Joe Berlinger sta facendo anche...
Prima ha fatto la regia del documentario in quattro puntate e adesso ci ha fatto il film di finzione.
Dopo il documentario in quattro puntate lo troverete su Netflix.
Che è una roba strepitosa, quindi è totalmente inutile fare il film, secondo me. È una veramente una roba...
Quindi in realtà sono due lavori separati.
Uno è un documentario e un altro è un...
Uno lavora sul materiale anche video originale.
Torre, miglior titolo dell'anno, vai!
Tutti pazzi a te la Aviv di Sameh Zoabi con Kais Nashif e Lubna Azabal.
Questa è la Venezia?
E la trama
ha vinto il premio Orizzonti come miglior attore a Venezia.
Allora, Salam è stagista sul set di una famosissima soap opera palestinese, Viva Gerusalemme, e ogni giorno passa dal checkpoint israeliano.
Israeliano. Ricordiamolo.
Sarà sbagliato qua, c'è un refuso.
C'è proprio scritto
Israele. Israele. Sorvegliato dai militari del comandante Assi, che esige di farsi coinvolgere nella stesura della storia. La carriera di Salam ne beneficia tanto da essere assunto per scrivere in seguito. Peccato però che l'ufficiale israeliano e i finanziatori arabi non intendano il finale allo stesso modo.
Adrabi.
Esatto.
Vai.
Il grande spirito di Sergio Urbini con Rocco Papaleo. Sergio grande. Urbini.
Ah no, pensavo che fosse una tua documento sul film. Il grande spirito. No, il titolo Senza è il grande spirito.
Il grande okay. spirito di Sergio Urbini torna con Il grande spirito con Bianca Guaccero. Allora, periferia di Taranto, e quindi Rubini gioca in casa. Nel corso di una rapina, uno dei tre complici, Torino, detto Barboncino, approfittando di una distrazione di altri due, ruba tutto il malloppo e scappa. La sua corsa procede verso l'alto, il tetto in tetto, fino a raggiungere la terra spiolevata per rifugiarsi in un vecchio lavatoio, porca dove trova uno strano individuo dall'aspetto eccentrico. Sostiene di chiamarsi Cervo Nero e di appartenere alla tribù dei Sioux. E questo è l'ultimo film di Il grande pugliese Ruby.
Bellissimo,
bello il pugliese.
Dovremmo farla così. Ci piace. È una variante del
bello perché è verace. Faremo una puntata pugliese prima o poi. Red Joan di Trevor Nunn con Judy Dench e Sophie Coxon. Lo troverete nelle multisali.
Coxon. Fiera del cazzo.
Coxon.
Ma bene, stasera arrivano.
D'altra parte, da lì arriva. Comunque, non importa. Nel 2000, la tranquilla vita di pensionata di Joan Stanley viene bruscamente sconvolta dal MI5, che la arresta con l'accusa di spionaggio e alto tradimento ai danni della corona.
No, nella Iorona c'è un...
c'è un refuso.
È scatenato. Stasera. Scatenato.
Sei sui livelli di corona stasera. Sì. Avrebbe consegnato segreti militari all'Unione Sovietica, all'URSS, durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel serrato interrogatorio che segue l'arresto emergerà, dopo oltre 40 anni, ben 8 lustri,
complimenti,
la vera identità dell'agente Lotto, ma soprattutto le ragioni che la mossero a tradire. Attenzione.
E noi facciamo una piccola
spy
pausa.
Spy Story.
Facciamo ancora una piccola pausa musicale e poi parliamo di McEnroe.
Stones, vedi che bello, come uno dice erano, ne so, stagli olio, invece questi ancora stanno lì e comunque parlano anche alle nuove generazioni, quindi anche su Avengers, anche su Endgame, anche su questo blockbuster film di cassetta che non sappiamo più come definire perché i millennials non capiscono che cavolo diciamo,
che vuol dire di cassetta,
ma perché chissà. Blockbuster capiscono?
Beh, blockbuster sì, perché si dice ancora in America,
ma perché in generale capiscono? No
ecco, comunque trovano anche brani di gruppi di giovinetti come i Rolling Stones che ancora gliela ammollano. Ma Dato che di giovinetti parliamo e dato che di giovinetti nella storia del tennis ce ne sono stati, e giovinetti con i controcavoli, giovinetti che hanno veramente fatto la storia non solo del tennis ma forse anche di qualcosa un po' più ampio, e stiamo parlando di due dei massimi esponenti, se vogliamo, no? Di questa categoria, di queste leggende del tennis. John McEnroe era uno dei due.
E basta.
No, l'altro, dai.
Vabbè, c'è Ivan Lendl, però.
No, nel senso che l'anno scorso parlammo di... Beh, ne parlammo.
Sì, sì, certo.
Parlasti anche tu, mi pare.
Ah, eravamo preoccupati.
Borg è un'altra cosa.
Oh, sì, no, perché è tornato al cinema il tennis con quel film, con Borg McEnroe, che metteva un po' in luce questo...
La battaglia dei sessi, poi c'era stata
infatti,
infatti stanno facendo un sacco di film sul tennis.
Sì, sì.
Bisognerebbe
forse dopo il libro di Agassi.
È un momento... È molto spinto il tennis.
È un momento tennisticamente tornato. Se voi andate nelle librerie, nelle edicole, riviste sul tennis specialistiche, ma soprattutto libri, io quando sono stato, sapete... ricoverato, mi sono arrivati ben tre libri sul tennis. Non sto scherzando,
è proprio... Quindi è vero che c'è questo ritorno.
Ma per un motivo tecnico, lo dico in due parole: perché il tennis era sparito dalle televisioni per il semplice motivo che non è palinsestabile, cioè una partita di calcio
può durare
dalle 8:30 alle 10:30. Il tennis può durare da mezz'ora a 5 ore e mezzo.
E come lo palinsestano adesso
ci sono
con le televisioni
tematiche che fanno solo TV tematiche e sport e canali tematici, Sky Tennis e soprattutto Super Tennis, che è la TV della FID, la Federazione Italiana Tennis, e quindi sono molto lo tennis è tornato in TV, dunque la gente si interessa al tennis e parla di tennis.
E allora scusate
sul tennis,
ci vediamo tutti agli internazionali.
Passiamo dalla TV al grande schermo, e in questo caso quello del post mod, perché sono loro a programmarlo, l'ultimo film, il nuovo film di Julien Farreau, John McEnroe, l'impero della perfezione. E qui si apre un grande capitolo. Chi è che vuole iniziare a raccontarci questo impero della
perfezione? Io penso che l'abbiano visto. Chi l'ha visto? Fioravanti e Hans. Allora io vi faccio
comincia tu allora.
Vi lancio una domanda.
Le punte di diamante, dice.
Vi lancio una domanda, perché io volevo vederlo questo film. Cioè, ho detto
le teste
magari
di serie più che altro.
Brava. Magari lo vado a vedere, poi ho detto vabbè, forse non mi interessa.
Lo vedono loro.
Ne ho sentito parlare, esatto, lo vede qualcun altro. Ora, ne ho sentito parlare entusiasticamente da voi, dite tutti che è un capolavoro e non ne dubito. La domanda è: una persona che non sa un cacchio di tennis e che non si interessa al tennis,
è una persona triste intanto.
Questo lo credo, ma posso dire di tante altre cose, di tante altre persone. Io quello che chiedo è: una persona che non si interessa ai tennis va a vedere questo film e esce felice? Perché? E se sì, piace, perché?
Se gli piace il cinema,
se gli piace il cinema, ok. Quindi mi stai dicendo, non è importante l'argomento, ma c'è del grande cinema qui.
Diciamo
c'è qualcosa
che
in più, anzi.
Diciamo che se il precedente film su
Marco io allora, perché ti vedo un po' titubato.
No, ci sono, se vuoi, ma come vuoi. No, vai tranquillo.
Vi do un piccolo assist. Diciamo che se Borg McEnroe era un film molto sulla vicenda tennistica, discutibilissimo come qualità, eccetera, eccetera, questo è un film leggermente diverso.
Non c'è proprio.
Non è leggermente, è un altro film.
Questo sposta l'equilibrio da un'altra parte.
Se non sbaglio, c'era anche la parte femminile. È uscito un film sulle due
pianiste. Allora, per rispondere a te, da un punto di vista poi anche tecnico, a un certo punto il regista si prende la briga di spiegarti come funziona la partita di tennis, come si vince il game, come si arriva al set, come si arriva alla partita.
Tipo la grande scommessa.
Per dirti, perché è un film che c'è un sacco di frammentazioni e va assolutamente libero. È un film, ma tanto lo dirà meglio di me, davanti, è un film sensazionale.
Sì.
Ha vinto il peso del film festival dei documentari l'anno scorso. E io dico un po' di cose che mi ha fatto venire in mente, perché poi in realtà ti spinge a fare dei raffronti, dei collegamenti non solo con altro cinema, ma con la letteratura. I collegamenti diretti sono stati con David Foster Wallace e il tennis come esperienza religiosa, inevitabile. Inevitabile per l'ossessione del gesto, del riquadro verde, chiamiamolo così, non solo verde, qui è marrone perché siamo a Roland Garros.
Siamo sulla terra rossa.
Il film che più me la ricorda, che più mi somiglia secondo me, è l'intagliatore Steiner di Herzog.
Ma dai.
Nello stesso modo il personaggio. Ci sono per due ragioni. Uno, che i momenti di gara che riguardano la fine del film noi li viviamo con trepidazione nonostante siano avvenuti 30-40 anni fa, come accadeva nel salto di Steiner. E nello stesso modo McElroy è una mosca bianca come Steiner, è uno che rispetto ai suoi simili è anomalo, e questo spiega anche il senso delle riprese di Gilles scusatemi, perché poi il documentario di Kerdemack, che perché il documentario riprende un documentario precedente, esatto, che aveva fini allora didattici, e questo spiega anche perché lo spiazzamento di chi lo fa. E aggiungo un'altra cosa che poi magari approfondisci tu, che è quello che ha a che fare con l'immagine e con la frase che dice, che passa, che è un filo conduttore del film, e che è la frase di Godard: il cinema mente, lo sport no. E spiegaci perché.
Allora, no, il senso è questo. Io rimetto un secondo, le tue suggestioni sono tutte giustissime, perché è un film ricco. Allora, si tratta di un saggio teorico sulle immagini, prima cosa da dire, sì, che usa il corpo di McElroy in quanto plastico, innamorato proprio di quel corpo. Non c'è un momento biografico, non c'è un racconto della vita di McElroy. Allora, Gilles de Kermack era un grande regista di cinema. Che cosa fa? Fa anche documentari didattici per spiegare come funziona il come funziona il tennis, per cui il punteggio, fa vedere le cose.
La posizione dei piedi.
Esatto. Il film nasce come una paradossalmente una parodia dei film di Wes Anderson iniziali, quando.
Ah, sì.
Però è invece è vero, però è realmente un reale documentario degli anni 70 che ti spiega come si fa la volée, come ti spiega. E poi a un certo punto il film parte su John McElroy.
No, perché il dramma è che lui incontra John McElroy, esatto, e quindi
sono 4 anni di riprese cinematografiche che John McElroy subisce a Roland Garros. Roland Garros è il terreno di
quindi in 4 anni. Io avevo detto che era in un torneo Roland Garros, invece sono 4 tornei.
È un torneo di 4
tornei.
Si vede
infatti
McElroy sulla terra rossa con i capelli lunghi, McElroy con la fascetta, McElroy con la racchetta di legno, McElroy con la racchetta di fibra. Che cos'è? È un saggio sulle immagini che diventa un saggio filosofico. Sulle immagini in movimento, in quanto fotografia, sull'immagine tempo, perché come già detto il tennis e il cinema inventano la durata, cioè esatto, modificano il tempo, con il fatto che il cinema però non è reale, è ricostruito, il tennis invece è costruito in diretta. Secondo aspetto, la durata è intesa proprio nel senso filosofico di Eric Bergson. È come dire, se questo film, voi se ne avete mai sentito parlare di Gianni Clerici, il più grande scrittore di tennis,
Circoletta Osso,
se il più grande scrittore di tennis che incontra Orson Welles, oppure che ne so, il grandissimo Kubrick che incontra Rino Tommasi, perché c'è Kubrick, ma c'è anche Rino Tommasi, c'è Ubaldo Scannagatta, ma c'è Herzog, e poi nel finale c'è il dramma raccontato, c'è questo attore. Non dice nulla del tennis. Gli esperti di tennis potranno riconoscere Jimmy Connors, potranno riconoscere Guglielmo Vilas, potranno riconoscere
Ivan Lendl, che è il suo.
Ma non ne voglio. Io sto cercando di non nominare.
Appena l'ho menzionato, si è sfastidiato.
Sì, esatto. Allora, dal mio punto di vista,
era perfetto.
Allora, questa sera è una puntata bellissima. Perché io ho visto 3 film che mi sono piaciuti. Però devo essere sincero: questo film è un film concettuale che mi ha dato una gratificazione intellettuale ed emotiva come da anni non mi accadeva. Questo film è un capolavoro, ma lo dico sinceramente, ma emotiva non per il tennis, ma perché è un saggio filosofico, è un saggio sulle immagini. Andatelo a vedere e poi mi direte. C'è, soprattutto, è l'ultima cosa che dico, uno dei più grandi critici cinematografici di tutti i tempi, che è Serge Denis, aveva la passione del tennis e si faceva mandare come inviato a Roland Garros in questi 4 anni da Libération per scrivere di tennis, e lui, che era un intellettuale a tutto tondo, direttore di Cahiers di Cinema, scriveva le sue cronache delle partite, che sono memorabili, io ce l'ho in un libro, le cronache delle partite di tennis come se fossero delle recensioni cinematografiche. Tennis e cinema sono uniti nel progetto della durata. Questo film è un capolavoro, scusate se mi sono dilungato, ma
aggiungo solo una cosa per dire che è anche un film molto divertente, perché McElroy era maestro di spettacolo nello spettacolo, quindi lui non solo dava spettacolo con la racchetta, ma anche dava spettacolo con le sue
sbloccare nei confronti dell'arbitro, e quindi chiedeva: ma l'hai vista la palla? Togli gli occhiali, metti gli occhiali.
Diciamo,
una roba continua.
Diciamo
continua.
Che il tennis oggi è figlio di tre personaggi, perlomeno in Italia, in Europa: McEnroe, ok, e Gianni Clerici e
Galatea Ranzi.
No, questi, scusa, questi tre personaggi hanno portato
Rino
Tommasi, Gianni Clerici e John McEnroe. Sono i tre personaggi che hanno portato il tennis là dove è oggi. Uno è un tennista, due sono giornalisti. Sì.
E allora Hans Delbrück mi fornisce Hans Delbrück mi fornisce un gancio, perché mi parla degli sbrocchi e quindi di crolli nervosi. E allora noi vi mettiamo l'unica canzone presa da questo film, cioè Nervous Breakdown, crollo nervoso, meglio di così che c'è. Questi sono i Black Flag e noi torniamo tra pochissimo col nostro professore. Vai. I'm about to have a nervous breakdown. My head really hurts. If I don't find a way out of here, I'm gonna go to circus. I'm crazy and I'm hurt. Head on my shoulder. Love you, cats. It's going berserk. Orlando Bang the Valley. I hear the same old talk, talk, talk. The same old lines. Don't tell me that today. If you know what's good for you, you'll get out of my way. Cause I'm crazy and I'm hurt. Head on my shoulder.
Ma può Galatea Ranzi? Ma può Galatea Ranzi essere essere Marti Wilkinson.
Crazy. I told her I was a fucking dead. I told her I was a fucking thing. I told her of everything. I just wanna
jetzt war Traumfabrik.
Ed è il momento di dare voce e parola a uno che invece ci capisce.
Senti, il primo che ci capisce.
L'unico.
C'è un, però c'è una notizia d'agenzia.
No.
Sta per uscire. Mi arriva questa notizia, che sta per uscire un nuovo film di Spike Jonze.
Ah!
Un nuovo film di Spike Jonze, sai come si chiama?
Essere Marge Gunderson.
È il seguito di essere John Marco. Scusate, era venuta così. Prego, professore, abbia pazienza.
Allora, facciamo una puntatina intellettuale. Allora, Schopenhauer sosteneva a buon diritto che la vita umana è come un pendolo che oscilla incessantemente tra il dolore e la noia. Beh, che vogliamo aggiungere? E poi ci sono altri atmi maledettamente belli e maledettamente dolorosi che stanno dentro di noi e che un certo Marcel Proust ha indicato come la Madeleine. Allora, che cos'è la Madeleine? È quel ricordo insieme doloroso e bellissimo, perché ricorda la tua giovinezza anche in un momento doloroso. Allora, io ho subito tre Madeleine in questi tre giorni travolgenti e non esito a, come dire, a dire che ho pianto, e non mi vergogno di dire che ho pianto in tutte e tre. Mercoledì 1 maggio sono andato a vedere Paolo Rossi allo Zenith. Solito spettacolo, solite risate, solite battute. Poi a un certo punto Paolo Rossi lo ha annunciato e io sapevo che avrei pianto, perché sapevo, lo conosco a memoria, ma sapevo anche che avrei pianto, il famoso pezzo su Beccalossi.
No,
allora,
bellissimo.
Era il 15 settembre 82 contro una squadra di Bratislava che era lo Slovan. Paolo Rossi lo ha messo in commedia, ma Beccalossi calciò un calcio di rigore e lo sbagliò. Di nuovo rigore per l'Inter, prese il pallone e lo sbagliò di nuovo. E Paolo Rossi lo racconta in un bellissimo monologo e io piango. Ieri ho visto John McEnroe. E nel finale, il film non racconta nulla di biografico, nel finale dedica ben 15 minuti ad uno degli incubi più grandi mai vissuti da uno sportivo e dai suoi tifosi. Il 1984 è l'anno di John McEnroe. Il mancino si presenta a Roland Garros senza sconfitte in stagione. Anche nel torneo lascia pochi set agli avversari. È il suo anno migliore. Gioca un tennis divino. Litiga e vince. Vince e litiga, ma soprattutto gioca bene. In finale, pazzesco, sta travolgendo il giovane Ivan Lendl. Già forte, già antipatico, già cattivo e già affamato di vittorie. Però nei primi due set John lo demolisce, gioca il tennis migliore che si sia mai visto sulla faccia della terra, detta di grandissimi esperti. Ad un certo punto del terzo set individua un rumore dalla cuffia del cameraman proprio del film che abbiamo visto. Lo vediamo, raggiunge il cameraman sugli spalti, gli strappa la cuffia dalla testa, la getta a terra e poi torna, si concentra perché vuole chiudere la partita, vuole rubare, battere ogni record, batterlo in tre set, si concentra, la telecamera lo inquadra e lui sbaglia la prima battuta. Seconda palla di servizio, doppio fallo. La telecamera stringe su di lui e noi vediamo che a un certo punto si vede proprio dall'inquadratura la testa di McEnroe si blocca. Il suo sguardo diventa alieno. Servizio, errore. Di nuovo doppio fallo. Da quel momento in poi la partita di John McEnroe finisce. Perde il remonta al terzo set. Perde il quarto set, perde il quinto set. E l'ultimo punto della partita, John McEnroe sbaglia una volée che lui di solito faceva ad occhi chiusi. Frederick Nietzsche a Torino ha prodotto la sua filosofia più potente. Qui scrisse Aurora, Il crepuscolo degli idoli, L'anticristo e Ciomo. Insomma, Friedrich Nietzsche a Torino ha scritto la filosofia più bella, più potente della sua vita. Poi a un certo punto esce per strada, incontra un vetturino che sta frustando un cavallo e corre ad abbracciare l'animale. E da quel momento in poi Nietzsche sbrocca, impazzisce. Ecco, la cosa è questa: da quel momento in poi la più grande mente pensante europea, che cosa è diventata? Una persona che ruttava, scorreggiava e cantava canzonacci d'austeria. Friedrich Nietzsche è impazzito, colui che ha scritto Ecce Homo impazzisce. Ecco il terzo, la terza Madeleine. Beccalossi giocò con lo Slovan la partita magnifica prima dei due errori dal deschetto. John McEnroe era il tennis personificato in quella finale, ma impazzì durante la partita come Nietzsche e abbracciò il suo personale cavallo di nome Ivan Lendl. Pensavo di aver sofferto abbastanza per questa settimana con questi tristi giochi della memoria e quindi oggi mi stendo sul divano e mi vedo stelle e olio. E va tutto liscio finché, come un coglione, arriva la scena finale e piango! Pianco come un bambino, perché Oliver Hardy suda, non ce la fa più ma vuole andare avanti con lo spettacolo, tiene duro e con il suo vecchio compare decide di fare il balletto, i fanciulli del West. Esattamente quello che li ha separati, quello che ha deciso l'ultimo grande film, che era nel 1937, i fanciulli del West. È l'ultima scena, lui, come dire, vuole rifare quei passi. Allora, quanto avrebbe dato Beccalossi per giocare ancora quella partita che lo ha rovinato? Dopo quella partita, Evaristo Beccalossi non è più stato lo stesso. Ha sbagliato di rigore, ci scherza lui, ma non è più stato lo stesso. Parabola del declino. John McEnroe dichiara che quella finale è stato l'inizio della fine. Lo ha rovinato. Ha avuto un esaurimento nervoso, non ha più giocato. Era numero uno, è sceso clamorosamente in un anno. In entrambi i casi hanno continuato a giocare Beccalossi e John McEnroe. Qualche volta è andata bene, ma sono morti lì, in quei due match. Ecco, quanto avrebbero dato per fare quei passi come Oliver Hardy. Oliver Hardy aveva rotto col suo compare in quel film, ma in quella scena finale decide, in quell'ultimo palletto sul palco, di rifarli. Ma dobbiamo ricordare sempre una cosa che è stata citata in precedenza: il cinema mente, lo sport no, ed è firmata da uno dei più grandi registi, che è Jean-Luc Godard. Quindi diciamo una cosa: quel dramma che abbiamo visto con Beccalossi e John McEnroe è davvero, come dire, unico, perché lo sport rende l'unicità, il cinema ci emoziona come la durata sportiva, ma non è unico, è semplicemente miracoloso nella sua duplicità. Invece
io sono senza parole.
Siamo senza
parole. E credo che dovrò vedere a questo punto questo film. Sì, nonostante che non mi freghi una mazza del tennis.
Siamo senza
anche
parole.
Ricordo.
Anche perché il professore ha messo insieme due o tre cose: McEnroe, il tennis, Beccalossi, l'Inter.
Io ricordo, da non amante del tennis né tantomeno del calcio, ricordo il monologo di Paolo Rossi, meraviglioso, quando guardavo sulla testa ai tempi dell'università. Non sapevo neanche che fosse venuto lo Zenit. Tra l'altro, mi ricordo questo monologo meraviglioso. Io non sapevo chi fosse Beccalossi, ma una volta lui. lui lo fece a inizio diciamo spettacolo? Stagione della sua, e poi una delle ultime puntate lo rifece e alle sue spalle fatto. C'era Beccalossi, no. E fu molto
ci scherza
divertente.
Ma quella partita è stata drammatica per il Becca. Davvero.
Che facciamo?
Allora, facciamo questo. Dichiaro pubblicamente che la mia sfida con il computer è persa, nel senso che non ha voluto saperne. Ma direi che, dato il tenore altissimo di questo pezzo del professore, e dato che il mio non era così breve, quindi forse saremmo stati molto stretti,
bene, dai.
Ci può stare, però vi anticipo, vi spoilerò. Allora, oggi va in onda l'ultima puntata della quarta serie di Gomorra, una serie che è stata apprezzata in tutto il mondo, quindi diamone atto al nostro cinema comunque che ogni tanto si esporta bene. E ha portato, grandissimo, ha portato con sé anche una band che poi in realtà si estende, perché collabora con tanti musicisti del territorio, quindi è un pochino anche, se vogliamo, una sorta di crew. Sto parlando dei Mocadelic, che probabilmente nessuno conosceva prima di questo boom con la serie di Gomorra. Avevo preparato un bel pezzo per spiegarvi un pochino anche tutto quello che può essere il collegamento tra la musica napoletana e il cinema, ma io lo rimanderei alla prossima settimana molto serenamente, senza però evitare di farvi sentire questo pezzo, perché oggi non è che esce soltanto l'ultima, cioè va in onda l'ultima puntata della serie di Gomorra, ma va anche online, perché prima lo vendono digitalmente, questo album di remix dei brani dei Mocadelic scritti per la colonna sonora di Gomorra. E
bomba!
Sì, è sicuramente un bel prodottino che parte, se vogliamo, simbolicamente da un brano che ha spopolato un po' in tutto il mondo, quindi alcuni dei remix sono stati fatti proprio su questo brano e non potevamo non farvelo sentire. Ovviamente è Doomed to Live e questi sono i Mocadelic, e noi finiamo con l'agenda cittadina.
Contumacia di Laszlo Kovacs, che mi tocca lanciare, speravamo che ci fosse anche dopo sposato, invece non c'è.
No, è sposato, sempre sposato.
Sempre sposato, ma non c'è. Però l'agenda cittadina noi la facciamo lo stesso, e anzi io voglio dire una cosa a questo punto.
Che emozione questa agenda cittadina.
No, voglio dire
Vai con la gente.
Io comincerei da uno dei cinema del centro e dal cinema
Z. Gli altri dove sono? Scusa.
No, dal centro, dal centro centro di Corso Cavour.
Ah, ok.
Stiamo parlando del cinema Zenith.
Scusate, lo sentite? Lo sentite chi c'è?
Non è l'Aslo.
Sì, non è
come no, sono assolutamente l'Aslo, versione femminile, con qualche chilo in meno, Allora, direi Stanley Olio di Jones Baird.
Brava. Allo Zenith. Mi piace che l'hai detto come Smith, Baird, che è un po' come Sborn.
Una valenza Sborn.
Scusami, sarebbe John
S. Baird.
Okay. Però non importa, questo...
No, ma ci piace così. Passerà la storia, anche questo.
Passerà la storia il tuo Sbird.
Esatto. Ovviamente. E quindi c'è tutti i giorni a tutte le ore, quindi...
Io sono contentissima di aver dato in questo modo il mio contributo in soli 10 secondi. Fosse sempre così, in realtà no. Vi lascio però, perché siete veramente bravissimi anche da soli senza di me.
Grazie, troppo gentile. Era la nostra madrina Rossella Biagi. Da casa fate un applauso ideale.
Grande applauso. Senti, ma è finito Cambio Cinema o
credo
roba?
Che questa settimana
c'è
ci
soltanto
sia
questo.
Solo questo a tutte le ore.
Andatelo
a
vedere.
A tutte le ore del giorno, non perdetevelo.
Sempre al centro, ma un centro più vicino a Via della Viola.
Grande.
C'è Cinema Méliès, che fino all'8 maggio propone la caduta dell'impero americano. Esatto. Denis Arcand è il regista, è una storia, è un film che pare molto godibile, quindi andatelo a vedere. L'unico giorno in cui non sarà in programmazione è martedì 7, ve lo dico perché... Ah no, lunedì e martedì non c'è addirittura. Questo fine settimana per i più piccoli viene proposto Wonder Park di Dylan Brown, film di animazione alle 4:30, mentre...
Un grande regista...
Non lo so, però se lo dice la voce. Mentre vi segnalo che giovedì 9 maggio torna Cine Pride e c'è un film dedicato alle tematiche arcobaleno che si intitola Tuo Simon di Greg Berlanti.
La fornicazione pesante.
Non lo so, non lo sappiamo. Giovedì andatelo a vedere e poi ci direte.
Anzi,
e rimane il cinema più amato
dagli italiani. Due, perché poi c'è anche un altro.
Rimane un cinema con
una valenza forte, una valenza politica, una valenza Sborn.
Ok. È l'anno del melò
di questo Sborn. Allora, in programmazione Fratelli Sister, Jacques Audiard, ne abbiamo parlato benissimo, andate a vedere. Le Invisibili di Louis-Julien Petit.
Su di cazzo.
Del quale ho visto il trailer doppiato, che è una roba imbarazzante. Chi c'era?
Qual è?
Il doppiaggio prima di Us, ti ricordi? Di questo film imbarazzante, con le donne che parlano tutte nello stesso modo.
Ah, Madonna, sì, c'ero io con te.
C'era?
Terrificante, le Invisibili.
John McEnroe.
Andate a vedere in originale.
Che fino avanti ci consigli di andare a vedere, immagino.
Un film nel quale...
Si bestemmia molto.
Esatto. Sì, è vero, ma è vero.
Ancora un'altra vita di Malgorzata Zumowska. E poi inizia dal 6 maggio la rassegna dedicata a Carmelo Bene con Nostra Signora dei Turchi.
Wow.
Quindi è introdotta per l'occasione, non me lo ricordo, andiamo a vedere all'interno chi introduce Nostra Signora dei Turchi.
Maurizio Costanzo,
Simone Rossi.
No, sarà lui Fulvio Paglini.
Scusa,
che importa il nome?
Non importa.
No, invece poi ripeti che non ho capito.
Chi Nostra Signora dei Turchi.
Chi è che lui
Baglini?
Baglini.
Baglivi. E poi ci sono due appuntamenti coordinati da Simone Rossi che non ricordo. Sono il 7 e l'8 maggio. Sono rispettivamente Basileus, film di Alessandro Marinelli sulle scuole italiane, in particolare sulle scuole romane. Quindi vieni assolutamente Andrea Fioravanti il 7 di maggio.
Veramente di maggio
avremo invece Flash Out, il colpo della sposa di Michele Occhipinti, che sarà presente in sala. Io ho detto tutto.
Ah, sì?
Non eri preparatissimo. Però...
Allora possiamo avviarci alla conclusione con l'ultimo dei cinemi cittadini, ovvero centrali.
Anziani con il grilletto facile.
Sì, ci sono in giro, ne passano, guarda, anche quella fede. Odori
che li evocano vecchi ricordi.
Sì.
Ecco, al cinematografo Sant'Angelo, al di là del giovane Picasso di cui vi abbiamo parlato nella premiata rubrica Il cinema di oggi a 8, che sarà lunedì, martedì, mercoledì, quindi non ve lo fate sfuggire. Ancora per questo weekend siete in tempo per vedere Sara e Salem, che è un
la
film...
radio, il cinema incitano continuamente il giovane alla dissolutezza morale più completa.
Volevo dire questo.
È un film palestinese che vi consiglio, quello che si legge.
No, palestinese o israeliano?
Esatto. Palestinese.
È palestinese, ma è ambientato anche in parte in Israele.
Che si legge in quella che può essere la trama per incuriosire, dice: un film emotivamente sorprendente, ideologicamente spiazzante e difficile da dimenticare. Infatti, volevo dire, è la stagione del Melo.
È la stagione del Melo, ma tra l'altro è un film, essendo ambientato in Israele, dove ci sono
giovani donne ebre.
Anzi, forse ebrei, no,
ebrei. Più che ebre,
ebrei.
Ebre.
L'originale diceva esatto. Lui poi si era un attimo confuso. Comunque, avete fatto tutto?
Oh, guarda, 34 minuti. Cioè,
e allora io direi per tutti yes. voi. Bene, ragazzi, sì, no, beh, siamo riusciti ad arrivare in ritardo anche senza musica in HD. Spiegatemi com'è possibile, ma vabbè, è andata così.
The tennis.
Show must go on.
Noi siamo un programma un po' tennistico. Forse si sa quando cominciamo, non si sa quando finiamo.
Chi è colpa? Esatto, è la Llorona.
Ah, probabilmente sì.
Che film,
il resto è un programma con
una valenza Sborn.
Che vuoi fare?
Schifando la Llorona, non sapete quello che vi siete persi.
Non schifate la Llorona, questa è la perla di saggezza che ci lascia Smith questa settimana. Noi
mai schifare
la Llorona. Mentre il programma è stato realizzato da Laszlo Coves, che non c'è, Lupus Jeremis, Smith, il director Hans Delbruck, con gli ospiti Andrea Fioravanti e Marco Relatore e Nancy. Ringraziamoci, buonasera Fabrizio Cruciani, la Pocca di Teutonica, Freuden Rottenweiler, che stasera è Llorona. Ma anche ringraziamo la Llorona. Ovviamente grazie al professore, finalmente venerdì. Noi andiamo a fare un viaggio nel tempo per capire se ha ragione il professor Banner o il dottor Brown. Voi andate
ringraziamo
a bere.
Anche la Biagi però.
E certo, ciao Rossella, voi andate a bere, mangiare, ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema.
Ma non a vedere la Llorona.
Non finirà mai.
Il cinema incitano continuamente il giovane alla dissolutezza morale più complessa.